questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Senza perdere un'ora. Buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere. E allora, visto che come sappiamo da tempo anche il CIE è un carcere, ricordiamo intanto in apertura, l'avete sentito dai probabilmente dallo spot, che il sabato prossimo ci sarà una grossa manifestazione al CIE, il CIE sta per Centro di Identificazione ed Espulsione, sono le nuove carceri, nuove perché sono in piedi da un ventennio, non di più, prima si chiamavano CPT, adesso si chiamano CIE, centri per permanenza temporanea prima, che poi tanto temporanea non erano perché sono stati prolungati fino a 18 mesi, poi diventati centri di identificazione ed espulsione. Ci sarà quindi una manifestazione sotto il CIE di Ponte Galeria, qui a Roma c'è un CIE, un vero e proprio carcere, un reclusorio dove vengono buttati dentro gli immigrati e in attesa di espulsione, dicono loro, e quindi sono per la chiusura perché questi intanto perché il movimento vuole la chiusura dei CIE ma anche dei carceri, e però intanto cominciamo dai CIE perché i CIE sono veramente al di fuori anche del così di un minimo di logica in qualche modo, e poi perché c'è la possibilità concreta di sviluppare una grossa forza, c'è stata una grossa critica anche a livello giornalistico, di inchieste, anche giuridico nei confronti di questi reclusori, e dunque è possibile sviluppare un grosso movimento contro questi carceri, questi reclusori, per farli chiudere. Quindi l'appuntamento è sabato prossimo, sabato 15 alle ore 15 davanti al CIE di Ponte Galeria, che si trova sulla, per chi usa il treno, alla fermata Fiera di Roma. Dunque, dicevamo, abbiamo visto l'altra volta però ci torneremo perché così conviene sempre dare elementi di conoscenza, soprattutto per chi ci ascolta dalle carceri oppure per chi ci ascolta da fuori, che ha nelle carceri qualche amico, parente e così via, cioè persona a cui vuole bene, quindi non fa altro che auspicare ed aspettare la prossima uscita, che speriamo con questo decreto che sta per essere trasformato in legge si può avvicinare l'uscita, non di molto, di qualche mese, però insomma qualcosa può succedere. Questo decreto che sta appunto per essere trasformato in legge, che si chiama, in realtà i giornali continuano a chiamarli svuota carceri, però questo ha un altro nome: misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Vedete, è un titolo che è un programma troppo lungo in realtà, e infatti i giornali dicono svuota carceri. In realtà questo è il terzo provvedimento svuota carceri. Proviamo a vedere scusate, proviamo a vedere il corso di questi decreti. Dunque, siamo nel 2010. Il 2010 è l'anno in cui la popolazione carceraria vede un aumento, il tetto dell'aumento della presenza in carcere, una presenza mai vista. Entrano in fibrillazione tutte le agenzie internazionali, perché in Italia il livello di carcerazione è il più alto dal secondo dopoguerra, quindi dal 1946 è il più alto, quindi tantissimo. Come mai? Tutti si domandano perché. Non solo si domandano perché questa grossa presenza di persone in carcere, ma si domandano anche perché questo afflusso enorme di persone in carcere, questa presenza di persone in carcere incrementata di molto, non corrisponda a una dei posti disponibili, posti di cella, insomma, no? che carceri, e al punto tale che appunto il sovraffollamento, quindi il rapporto tra persone presenti, detenute in carcere e posti disponibili è di molto superiore, cioè la presenza è superiore ai posti disponibili, per cui si genera quel fenomeno che si chiama sovraffollamento. C'è un indice per stabilire, una semplice divisione tra il numero dei presenti e al numeratore e al denominatore i posti disponibili. Che ne so, se ce ne stanno 130 su 100 posti disponibili, è appunto l'indice 130. In realtà in Italia siamo arrivati a 170 di rapporto tra presenze e posti disponibili, quasi il doppio, e in molti carceri qua e là dislocati per la penisola, per esempio Marassi, per esempio Secondigliano, e così tanti altri paesi, tanti altri carceri, soprattutto vicino alle grandi città, hanno raggiunto il doppio della popolazione. Questo significa, ha significato per chi viveva in quelle carceri, una condizione spaventosa. Immaginate, no? Già in carcere, cioè, non sono degli alberghi, che ne dicano qualche imbecille che non c'è mai stato, a cui non auguriamo di entrare in carcere, ma che insomma perlomeno in sogno noi non auguriamo a nessuno di entrare in carcere, perché siamo contro la detenzione in generale, proprio come principio umano, e come anche fatto che siccome crea sicuramente un peggioramento delle relazioni tra gli umani, quindi sicuramente non serve nemmeno mandarci quelli che se lo meriterebbero realmente, che sono quelli che parlano di carcere come alberghi a 5 stelle. Va bene, quindi diciamo il 2010 si è arrivato al punto di massima espansione. Considerate che per certi livelli di sovraffollamento molto alti, come erano raggiunti in Italia, no? 66, si è arrivati addirittura a lambire 68.000 presenze, a fronte di una posti disponibili che stava intorno ai 42.000 per quelli numericamente validi, poi effettivamente erano al di sotto perché molti reparti erano chiusi per assenza di manutenzione. Insomma, su 40.000 posti disponibili, 68.000 presenze, un indice di sovraffollamento altissimo. Questo molte agenzie internazionali, Amnesty International, l'ONU, agenzie dell'ONU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno protestato per questo eccessivo sovraffollamento. Per un paese come l'Italia, i paesi europei in qualche modo che hanno anche un, come dire, si credono di essere paesi civili, eccetera eccetera, questo fatto gioca male, nel senso che crea una cattiva immagine del paese. Cattiva immagine che non ha soltanto un valore morale, perché appunto, ma entra anche nelle faccende di carattere economico. Per esempio, è chiaro, dà il senso di un paese non stabile. Questi fatti qui, come l'aumento eccessivo, per esempio, dei reati, l'aumento della carcerazione, l'indice di sovraffollamento, il disordine urbano, cioè tutti questi sono indici che permettono di valutare alle agenzie internazionali il grado di stabilità o meno di un paese. Rispetto a questi indici di stabilità, i grandi investitori, le grandi compagnie multinazionali fanno investimenti oppure no, quindi diventa anche un danno economico. Avere questa immagine rovinata produce anche un danno economico, perché si pensa che l'Italia sia un paese ingovernabile e ingovernato, e quindi molte grandi imprese non vengono a investire in questo paese, con un danno economico. Allora il governo si preoccupa di questa immagine, per quello hanno cominciato a mettere in moto. E allora siamo al 2010, abbiamo detto il punto più alto di sovraffollamento. Verso la fine, siamo a novembre, verso la fine dell'anno, nel novembre, il 26 novembre del 2010, il governo vara il primo cosiddetto decreto svuota carceri. Opera tutti e tre questi provvedimenti, sono stati provvedimenti fatti per decreto legge, ossia decreto di urgenza. Che cos'è il decreto legge? Probabilmente lo sapete benissimo, però è un provvedimento che vara il governo prima ancora di passare per il Parlamento. È il governo che lo fa, entra immediatamente in vigore appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il governo, il Consiglio dei Ministri, quindi il governo lo vara, lo approva, viene pubblicato, lo firma il Capo dello Stato, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e opera subito. È un decreto d'urgenza che opera subito. Dopo però, entro 60 giorni, deve essere trasformato in legge dal Parlamento, quindi deve andare nelle due Camere e essere approvato dall'una e dall'altra, nello stesso testo proposto dal governo. Altrimenti succede un bel danno. Perché? Perché succede che, essendo in vigore da subito il decreto legge, il decreto d'urgenza, alcuni, per esempio, utilizzando, per esempio, il primo svuota carceri, aveva la misura più importante, era quella che portava a, quando manca 12 mesi, ossia un anno alla fine della pena, il detenuto o la detenuta possono trasformare la detenzione in carcere in detenzione presso il proprio domicilio. Quindi escono dal carcere e vanno al proprio domicilio. Nel caso che quel provvedimento non fosse stato poi ratificato, approvato dalle Camere, veniva fuori che quella persona che era uscita in carcere dovevano andarla a riacchiappare e portare dentro. Questo non solo è un fatto di una bestialità, peggio ancora, di una barbarie inaudita, perché fa uscire una persona per la riacchiappare dopo qualche settimana, ma crea anche un grosso problema sociale. Quindi questi decreti legge, questi in merito alle questioni di carattere giudiziario, cioè che hanno a che vedere con la giustizia, in realtà il governo dovrebbe fare quando è sicuro che poi il Parlamento le approva, altrimenti si rischia di creare un casino, è quello che può rischiare con questo attuale. Quindi diciamo il primo provvedimento svuota carceri è la legge 26 novembre 2010 numero 199. E praticamente dava quello, è entrato in vigore il 16 di dicembre del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale appunto il 1 dicembre 2010 ed è entrato in vigore il 16. Da allora molti, non tantissimi, sono usciti poco più di 1000 persone, però insomma 1000 persone sono uscite dal carcere grazie al fatto che quando mancava 12 mesi alla fine della pena potevano trasformare la detenzione in carcere in detenzione presso il proprio domicilio. Ovviamente hanno visto che è uscita, poi c'erano tutte altre cose buttate lì che però non hanno prodotto nessun effetto di uscita dal carcere, quindi hanno visto dopo l'anno successivo, siamo nel 2011, che in realtà non c'era diminuito di molto l'indice di sovraffollamento. Quindi alla fine, anche qui alla fine dell'anno, propongono, ancora siamo a dicembre, un altro decreto legge, il secondo svuota carceri chiamato. Che cosa fa anche questo? Sostanzialmente innalza a 18 mesi la soglia per passare dal carcere agli arresti domiciliari, cioè invece di 12 mesi, quando mancano 18 mesi, ossia un anno e mezzo alla fine della pena, puoi trasformare la carcerazione, la presenza in carcere, in detenzione presso il proprio domicilio, e qui ne escono altre 2-3 mila persone. E poi questo secondo svuota carceri mette anche degli altri problemi, degli altri elementi, per esempio quello che entro, e questo è abbastanza importante, entro e non oltre le 48 ore, quindi 2 giorni, entro non oltre le 48 ore dall'arresto, il giudice deve fissare l'udienza per verificare appunto se ci sono convalidati gli arresti oppure no, entro le successive 48 ore, quindi entro 4 giorni deve essere trasformato un arresto provvisorio in libertà oppure in detenzione, però deve decidere un giudice, non solo il procuratore. E anche qui però tutto questo, e poi c'era anche il fatto nel secondo svuota carcere di fare in modo che le persone rimanessero, cioè non entrassero in carcere fino a in questi 4 giorni, fino alle 48 ore in cui il giudice valutava se tenere in arresto oppure no la persona arrestata. Quindi si diceva rimangono nelle celle dei commissariati o delle caserme dei carabinieri dove sono stati arrestati, poi lì è venuto fuori tutto il cancan, ricordate, perché queste celle diciamo dove viene arrestato, queste dei commissariati sono terribili, sono peggio, molto peggio il carcere, e lì è morta un sacco di gente, non solo, ma non hanno manco le condizioni igieniche per poter diciamo tenere una persona per più di qualche ora, e quindi la cosa è rimasta, si è stata trasformata il fatto di mantenere possibilmente agli arresti domiciliari una persona prima che il giudice valuti entro le 48 ore successive all'arresto se possa essere tenuto in arresto oppure mandato in altro modo di controllo esterno. E questo era il secondo svuota carceri. In realtà anche con questo ne beneficiano pochissimi, si scende di un 2000-2005, però nel frattempo che succede? Che continuano i meccanismi dei grandi arresti, quindi se anche questi due primi svuota carceri hanno allentato un po' hanno fatto uscire qualcuno, nel frattempo si è incrementato di molto l'ingresso in carcere. Per quale meccanismo? Ed è questo il problema. Il problema è che il governo, i tecnici, tanto tecnici non si sono dimostrati in queste valutazioni, hanno ritenuto che per alleggerire la pressione, il sovraffollamento, bisognasse far uscire qualcuno del carcere. Allora si cominciò a parlare di indulto, amnistia, eccetera. In realtà i dati, il meccanismo con cui si è creato questo sovraffollamento è che sono state varate negli ultimi anni delle leggi che producono tantissimi arresti, quindi non è soltanto il problema di farli uscire prima, ma il problema sarebbe di non farli entrare, quindi bisognerebbe bloccare, per diminuire il sovraffollamento, gli eccessivi ingressi in carcere. Intanto con la diminuzione delle persone in detenzione preventiva, la custodia cautelare che è troppo grande, enorme, e questa è una delle sanzioni con le quali l'Europa ha sanzionato lo Stato italiano. La seconda è che appunto vi sono delle leggi, e finalmente dopo 3 anni di dibattito è venuta fuori che le leggi fortemente criminogene, cioè quelle che producono ingressi in carcere, sono la Fini Giovannardi, quella sulle droghe, soprattutto per quanto riguarda le droghe leggere, e quella Bossi Fini, e poi la Cirielli, perché prolunga le pene per i recidivi. Queste sono le 3 leggi che hanno creato questo grosso sovraffollamento. Il problema è che chiaramente un governo però non può abrogare una legge, la legge le fa il Parlamento e il Parlamento le può abrogare, è così che funziona. Ed è il Parlamento, per una serie di motivi che li vedete anche nelle litigate e bisticciate che ci sono tra i vari gruppi politici che compongono il Parlamento, si va da un'elezione all'altra litigando, non si riesce a fare un equilibrio, alleanze che impicciano, poi litigano, eccetera, eccetera, non avevano la forza né la tranquillità per abrogare queste leggi, e probabilmente manco la convinzione, perché hanno tutti paura che abrogando queste leggi si perdono dei voti. Questo è il punto centrale. Insomma, arriviamo quindi al terzo decreto, che per pudore, chiamiamolo così, non l'hanno chiamato svuota carcere, ma gli hanno messo questo titolo lunghissimo: misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Insomma, questa cosa qui ne abbiamo parlato già le volte scorse. Comunque l'elemento centrale che farà uscire qualche migliaio di persone, va da 4 a 6 mila la stima, alcuni hanno già cominciato a uscire, perché appunto anche questo decreto è operativo da subito, da quando è stato varato dal governo. Adesso dovrà essere già la Camera l'ha ratificato in legge, ora aspettiamo che il Senato lo regolarizzi definitivamente. I tempi utili sono fino al 21 di questo mese, quindi manca poco. Comunque questo è del 23 dicembre scorso, e quindi dal 24 dicembre è stato operativo, nel senso che molti hanno cominciato a uscire. L'elemento centrale che ha permesso a molta gente di uscire da quell'infamità che è il carcere era quello di aver prolungato quella misura che si chiama liberazione anticipata, che sarebbe lo sconto per buona condotta. Questo è l'elemento centrale che farà uscire queste 5-6 mila persone se rimarrà in vigore, ossia il fatto che fino adesso per ogni 6 mesi di carcerazione c'è uno sconto di 45 giorni se hai ottenuto buona condotta. Quindi in un anno i 45 giorni diventano 3 mesi, ogni anno di detenzione si possono scontare 3 mesi se hai mantenuto buona condotta e se questa buona condotta è ritenuta tale dal magistrato di sorveglianza. Questo è il tutto. Questa liberazione anticipata è stata portata, è stata aumentata di un mese ogni semestre, e quindi 2 mesi l'anno. Per cui ogni anno, invece di 3 mesi di sconto, ne puoi avere 5 di sconto, quindi diminuendo un po' la permanenza in carcere, se ovviamente hai rispettato la buona condotta e se questa buona condotta è ritenuta tale da tutti gli operatori che seguono il carcerato o la carcerata, quindi dal direttore del carcere, lo psicologo, l'educatore, il capo delle guardie, che poi presentano una relazione al giudice di sorveglianza, il cui a sua volta valuta, sentendo anche le realtà esterne, ossia il commissariato, nel posto dove abitavi, quando hai commesso il reato e tutto il resto, gli assistenti sociali, quindi una pletora enorme di persone devono giudicare se il detenuto o la detenuta ha compiuto l'opera di reinserimento sociale, che viene chiamata anche rieducazione, come se si fosse alle scuole, all'asilo infantile, di rieducare. Comunque questi sono i termini che usano. Dunque e quindi questa cosa vale, si chiama speciale provvisoria, perché scadrà a dicembre dell'anno prossimo, a dicembre 2005 cessa, serve una misura tampone, poi può darsi la faranno diventare permanente, però per ora è una misura tampone provvisoria che scadrà nel dicembre dell'anno prossimo, del 2015, quindi vale dal 2010 al 2015 per 5 anni. Per chi è stato in galera per questi 5 anni, non prima, ma dal 2010 al 2015 ad oggi, e poi ovviamente se continua potrà scontare ogni anno di detenzione effettiva 5 mesi, se ovviamente mantiene buona condotta. Tutto qua. E questo permetterà appunto di uscire. Chi uscirà però, a parte quelle persone che dovranno dimostrare, detenuti e detenute, di aver mantenuto buona condotta, e che dovrà, questa buona condotta dovrà essere riconosciuta dal magistrato di sorveglianza, e che tornando nel posto da dove proveniva prima di andare in carcere, manterrà un corretto attività lavorativa, familiare, sociale, eccetera, tutte queste cose. Ma chi quindi uscirà? Soltanto quelli che comunque hanno poco da fare. Uscirà già perché si guadagnano 5 mesi l'anno, cioè 2 mesi in più del precedente, quindi si ridurrà di qualche mese la carcerazione delle persone, quindi usciranno persone che comunque sarebbero uscite entro l'anno. Le persone che stanno uscendo adesso, grazie a questo decreto legge che è già operativo, salvo che invece le Camere lo rigettino, però finora una Camera l'ha già approvato, queste persone sarebbero comunque uscite entro l'anno, diciamo escono qualche mese prima, quindi tutti gli allarmi non hanno nessun senso, sono solo frutto di stupidità, ma veramente è grossa la stupidità, perché se uno è un criminale di quelli cattivissimi, è chiaro che comunque sarebbe uscito tra qualche mese, che è gente che tra qualche mese avrebbe il fine pena totale, che quindi nessuno lo potrebbe più tenere in carcere, e in più per uscire un po' prima, qualche mese prima, dovrà dimostrare di avere buona condotta, reinserimento, aver trovato un lavoro, avere un buon domicilio, tutte queste cose, non frequentare pregiudicati, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Questo è l'elemento centrale. E insomma, come vedete, poi le altre cose sono l'aver convalidato i 18 mesi in detenzione domiciliare, gli ultimi 18 mesi di carcerazione, trasformarli in detenzione domiciliare e portare a 4 anni invece di 3 il limite per ottenere, anche qui dopo un percorso che passa al vaglio dell'equipe carceraria, ma anche del magistrato di sorveglianza, delle agenzie esterne, portare a 4 anni il limite per poter richiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Attualmente è 3 anni, con questo decreto si porta a 4 anni, quindi a 4 anni di pena uno può cominciare il percorso per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Considerate che si deve trovare un lavoro, cosa non facile oggi, avere un domicilio riconosciuto valido come tale, in questo domicilio non ci devono essere pregiudicati, persone, eccetera eccetera, deve avere, diciamo, il benestare del commissario di zona, del carcere dove è stato, insomma deve passare un vaglio tremendo. Questo è più o meno sinteticamente poi tutto il resto, braccialetti elettronici che poi sono cavigliere e non c'entra niente, il fatto di aver promesso il governo di costruire l'ufficio nazionale del garante dei diritti dei detenuti, che saranno, per ora sono chiacchiere, e quindi il resto sono cose abbastanza diciamo di poco conto. Gli elementi centrali sono questi che abbiamo appena detto. Allora, diciamo una notizia che è arrivata or ora sulle agenzie, riguarda proprio quello che dicevamo. Ne avevamo già parlato perché già si era pronunciata, c'erano state diverse sentenze della Cassazione che avevano sollevato il sospetto che la legge Fini-Giovanardi, quella sulle droghe, nel punto in cui equipara le droghe leggere alle droghe pesanti, sapete, la Fini-Giovanardi aveva abolito tutte le tabelle che prima c'erano nelle leggi di contrasto allo spaccio degli stupefacenti, c'erano una serie di tabelle che andavano per qualità di stupefacente e quantità e qualità. Ovviamente le qualità, come si dice, più le cosiddette droghe pesanti, bastava quantità più piccole per avere, appunto, per essere sottoposti alla violazione di legge. La Fini-Giovanardi equiparava in due tabelle soltanto le droghe, e quindi praticamente equiparava droghe leggere e droghe pesanti, al punto tale che, come sapete, ha riempito le carceri di consumatori di marijuana, la droga più leggera, perché erano altrettanti il piccolo spacciatore di droga leggera era equiparato allo grosso spacciatore di droga pesante. In realtà quello che hanno detto molte agenzie internazionali, ma questo lo diciamo da anni, da quando è stata approvata questa legge, in realtà aveva favorito il grande spaccio, ma è abbastanza comprensibile. Voi pensate, una persona che fa lo spacciatore, rischiando la stessa quantità di anni di galera, chiaramente chiunque fa un'attività illegale sa che rischia la galera, portando in tasca, andando a spacciare un etto di marijuana oppure mezzo chilo di cocaina, rischia gli stessi anni di galera. È ovvio che opta per la seconda, perché il valore aggiunto, la quantità di guadagno che può fare con la seconda, col mezzo chilo di cocaina rispetto all'etto di marijuana, è ovvio che è maggiore il secondo, no? E quindi opta per il secondo, per cui aveva in pratica salvaguardato il grande spaccio internazionale e invece aveva castigato i piccoli spacciatori, che spesso sono anche consumatori. Questa era stata già sottoposta al vaglio negativo di diverse corti di Cassazione, perché infrangeva l'articolo 77 della Costituzione, e quindi praticamente si torna con adesso la Consulta, ossia la Corte Costituzionale, perché poi la domanda, perché la Consulta, la Corte Costituzionale opera su domande che gli fanno le parti lese oppure delle strutture giuridiche. In questo caso era stata la Corte di Cassazione che aveva fatto domanda alla Consulta per dire se quel sospetto di incostituzionalità che aveva notato fosse verificato oppure no, e la Consulta è l'unico organo in grado di dire se è veramente anticostituzionale oppure no. Ha detto è anticostituzionale le tabelle fatte dalla Fini e Giovanardi, che equipara droghe leggere e droghe pesanti. E a questo punto attualmente quindi dovrebbe succedere un'ira di Dio, perché già è operativa questa cosa. Questa significa che da domani mattina, perché è operativa immediatamente la dichiarazione di incostituzionalità, dovrebbero essere rivisti i processi delle persone, quindi succederà un bel guaio se non mettono mano a una legge di transizione, quindi a un progetto di legge di transizione, anche un decreto del governo che possa permettere di valutare queste cose, no? Quindi di dire, perché la Consulta cancella quindi l'equiparazione di droghe pesanti e droghe leggere della Fini-Giovanardi. Si torna quindi praticamente alla Iervolino-Vassalli. Ricordate, prima c'era la Iervolino-Vassalli, nell'ultima modifica del referendum del 1993, quindi andiamo proprio alle calende greche, nel quale appunto c'era sempre questo problema della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere e della quantità, non della droga di per sé, della parte della forma esterna, ma della sostanza interna, della sostanza che quella che so, è la sostanza effettiva. Per esempio, che ne so, un etto d'erba dentro ha una quantità di THC che va valutato caso per caso, perché non tutte, io non sono un esperto, però queste cose sono banali, le sanno pure i sassi. È solo che questo paese di dementi, deficienti, siccome non vuole affrontare, mai si vuole misurare con le cose, non si dice droghe se la gente si tappa gli occhi. occhi, no? La parola droga era come terrorismo, queste parole onnicomprensive che non permettono alla gente di capire e rendono la popolazione deficiente, proprio deficiente, perché su questo terreno non è un problema di uno può avere la sua idea, no? Rispetto all'assunzione di sostanze stupefacenti, ognuno ha la sua idea, si potrebbe discutere, ma se ne può discutere soltanto se leviamo l'imbecillità congenita di una popolazione, quella italiana, che va presso ai dogmi religiosi, no? Oddio la droga, e la gente chiude gli occhi. Non è così, perché poi invece i ragazzi ci muoiono non sapendo che cos'è, non sapendo distinguere, quindi valutare e quindi gestire l'eventuale rapporto con le sostanze stupefacenti. Anche l'alcol è una sostanza stupefacente, però se dire non bisogna bere, poi è chiaro che è meglio dire si può bere una birra ma non 25, ecco, no? E comunque bisogna fare in modo che le questioni spinose, poiché esistono e la realtà è spinosa, si affronti all'interno, si vada dentro. Insomma, l'ha fatto la Consulta, visto che la popolazione italiana, i politici, ma non solo i politici, stavolta non diamo la colpa solo a loro, diciamo anche noi, la cosiddetta società civile, che non si è dimostrata molto civile in questa cosa, perché grandi lotte contro la fine giornata non sono state fatte, e va bene, sempre per paura di perdere qualche voto della massaia spaventata che il figlio va in comincia dalle droghe leggere e poi non si sa dove va a finire. Questo dicevano i giornalisti cretini, che si comincia da lì e poi non si sa dove si va a finire. Tutti quando nascono non sanno dove vanno a finire, che discorso è un modo cretino, invece di affrontare un tema che è quello casomai di un percorso, del rapporto con l'ambiente, di relazioni sociali, di vita collettiva da parte dei giovani, si dice oddio, ma se si comincia da qui, pure quelli che cominciano dal latte può darsi che finiscono che ne so, a bucarsi le vene, non tutti quelli che però bevono il latte da bambini si bucano le vene, quindi che discorso è? Vabbè, insomma, ci ha pensato la Consulta, cioè questi vecchi babbioni che però per fortuna sanno leggere un po', ogni tanto ci riescono a leggere le contraddizioni che i politici nella loro dabbenaggine non riescono a mettere giù. Insomma, ora questa qui è di fatto questa cosa che già si sapeva, perché si sapeva che sarebbe stata dichiarata incostituzionale, perché la Cassazione ha fatto dei rilievi talmente pesanti, però la Cassazione non ha il potere di dichiarare incostituzionale, non è il suo, deve essere la Corte Costituzionale appunto deputata a quel lavoro, e dunque di fatto è abrogata. Boh, ora il problema è che chi ripagherà tutte quelle persone finite in carcere per questa dabbenaggine squallida, miserabile, un po' mafiosa? Secondo me è stata scritta dalla mafia quella legge. Sono del parere, e su questo nessuno me lo taglierà di mente, che la legge Fini-Giovannardi non è stata scritta né da Fini né da Giovannardi, ma è stata scritta da alcuni grandi mafiosi, che esperti del mestiere, che sapevano che quella legge gli avrebbe permesso l'invasione delle grandi droghe, quelle che massacrano, che distruggono i giovani, e quindi grossi affari, cosa che in effetti è stata. È stata una legge della mafia che i politici hanno fatto finta di ignorare per paura di perdere due voti, e la società civile non è stata in grado di contrastare, diciamo, con tutta la società civile, non si salva nessuno qui, perlomeno parlo di realtà organizzate, non i singoli persone. Dunque, si torna alla Jeronimo Vassalli, appunto quella modificata dal referendum del 1993. Ora, chi se la ricorda più è chiaramente esattamente come era fatta, però ovviamente sicuramente coloro che hanno in corso procedimenti potranno avvalersi della diversa valutazione che la Jeronimo Vassalli faceva rispetto alle sostanze stupefacenti, alle cosiddette droghe leggere. Ora, adesso qui troviamo su questa agenzia una lunga riportata poi da Repubblica, ora che dice vabbè, la questione legittimità della legge è stata sollevata dalla Cassazione, questo lo sapevamo, l'abbiamo pure detto tante volte, ma i giornali non hanno mai riportato, non dico che devono dire quello che diciamo noi, ma ci potevano arrivare pure loro se ci pensavano con 2 grammi di ragione. Insomma, le prime reazioni, plauso dal centrosinistra, anche se per ragioni formali, leggiamo, siamo dalla Consulta, è arrivata la bellissima notizia della bocciatura delle leggi Fini-Giovannardi, una normativa adottata non solo attraverso le forzature nelle procedure, ma soprattutto a scapito del comune buonsenso. Ma cara, sì, caro centrosinistra, che adesso plaudi, fai bene a applaudire, ma sono anni, sono decenni che si poteva fare una grossa battaglia, e il centrosinistra c'ha una pattuglia consistente, ci ha sempre avuto e c'ha tuttora di parlamentari e di senatori in Parlamento che potevano quindi sollevare il problema e proporre delle grosse modificazioni. Ci sono stati anni in cui il centrosinistra, a quanto mi ricordo, era anche maggioritario, e perché non l'ha proposta? Aspettava la Consulta, ma la Consulta non è un organo di governo, serve proprio a cancellare le imbecillità fatte dal sistema politico. Vabbè, comunque adesso il centrosinistra applaude, fa piacere che applaude. Comunque questo signor Sandro Gozzi, che a nome del PD applaude, è vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e poi anche quest'altro Danilo Leva, deputato Dem, il pronunciamento della Consulta, dice, pronunciamento della Consulta fa chiarezza su una legge, la Fini-Giovannardi, che ha prodotto più carcere e discriminazione. Ma prima tu stavi, caro signor Danilo Leva. Ora intervenga, continua il signor Danilo Leva, il Parlamento, e faccia una normativa che distingua tra droghe pesanti e droghe leggere, in grado di prevedere pene adeguate alle circostanze, abbandonando l'uso simbolico del diritto penale. Ma pensa un po', come è bello, eh? Adesso che l'ha detto la Consulta, quindi è così, è cancellata quella parte, non tutta, quella parte della Fini-Giovannardi che equipara, quindi le tabelle sono cancellate in realtà, quindi tornano le tabelle della Ierolino Vassalli. Adesso tutti applaudono e dicono, ma non parlo del ragazzo di strada che dice, ma io chiaramente lui applaude, e vabbè, anche se poi delle colpe c'ha pure lui, perché poteva organizzarsi collettivamente e lottare, perché questo... comunque che lo dica un parlamentare fa un po' piangere, perché tu stavi prima aspettata la Consulta, perché non sai leggere, non capivi che quella robaccia era stata scritta dalla mafia e che quindi aiutava la mafia al grande spaccio internazionale, l'invasione dei quartieri, di questi quartieri, non parlo dei quartieri generi, di questi quartieri dove viviamo, San Lorenzo per esempio, il Pigneto, che sono invasi dalle droghe pesanti, di nuovo l'eroina, la cocaina, il crack, che l'hanno invasi completamente, per non parlare degli altri quartieri, Torbella Monaca, Nova Ostia, Spinaceto, eccetera, cioè tutti i quartieri di Roma sono invasi grazie a questa porcata di questa legge mafiosa voluta dai mafiosi, che tutto il Parlamento, tutti quelli che hanno calcato il Parlamento, non hanno avuto il coraggio di dire una parola seria e concreta, di fare una vera battaglia contro questa porcheria. Abbiamo aspettato la Consulta, vabbè, delle persone che hanno una media di 80 anni, e meno male che hanno ancora la testa sulle spalle, che hanno detto via tutta questa porcheria. Che succederà adesso? Ah, questo non lo sa nessuno. Adesso questo dice, speriamo che il Parlamento faccia, speriamo che intervenga il Parlamento, perché è chiaro che adesso c'è una vacanza legis, come dicono i giuristi, nel senso che le tabelle della Fini-Giovannardi sono cancellate, sono non costituzionali, quindi non valgono più. Di fatto vale è che la Ierolino Vassalli, quella modificata dal referendum del 93, a parte che non ce la ricordiamo, perché e quindi significa che per esempio i processi in corso devono essere ricalibrati su quella precedente. Quelli che hanno avuto le sentenze definitive è un problema, perché in Italia non c'è l'istituto della revisione del processo. Comunque probabilmente dovranno fare una legge apposita per gestire questa transizione. La faranno? Non la faranno? Io non ho fiducia che questi cialtroni che calcano le due camere del Parlamento facciano qualcosa di buono, perché non l'hanno fatta fino adesso, quando tutti gli hanno detto, ma anche qui le agenzie europee, quelle internazionali, hanno detto che questa cosa faceva schifo. Vabbè, poi ci stanno anche tutte le petizioni, le leggi, quindi saltano ovviamente. Il signor Maurizio Gaspari invece si dice è preoccupato, e dice addirittura che la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, quindi il più alto organo italiano, non è più un organo di garanzia, ma è un organo di demolizione. Vabbè, Ma da Gasparri che ti potevi aspettare? Va bene, questa notizia l'abbiamo data in diretta, per cui siccome sappiamo che in carcere ce ne sono tanti e sono stati castigati dalla Finigio Annardi, e insomma non sappiamo esattamente che cosa può succedere, però sicuramente un piccolo passo avanti si è fatto, grazie non al Parlamento ma alla Consulta, cioè alla Corte Costituzionale. Il problema, se rimanendo nell'ambito di sostanze stupefacenti, andiamo per gradi nelle cose gravi, e a crescere purtroppo, perché parlando di carcere si va a crescere. Dunque, appunto, abbiamo visto la Finigio Annardi, le droghe leggere, le droghe pesanti, e in realtà il carcere è una droga molto peggiore di quelle attualmente in circolazione, ma non è un fatto ideologico, perché chi è contro il carcere ovviamente lo ritiene devastante, eccetera. Ma perché lo dicono gli esperti? Perché ci raccontano che, per esempio, a San Vittore il 30%, uno su tre, dei detenuti presenti assume psicofarmaci, quindi sono drogati. Droga ufficiale, però lo psicofarmaco spesso è più grave e crea maggior dipendenza di alcune droghe leggere, per esempio. È grave questo fatto qui, è enorme, è 10 volte superiore alla popolazione esterna, quindi questa è una patologia prodotta dal carcere. Il disagio mentale, il disagio di vita prodotto dal carcere poi trova soluzione non in una diversa articolazione del sistema della sanzione, casomai, che sarebbe appunto da mettere in campo e vedere se serve il carcere oppure si potrebbe trovare un'altra soluzione, ma invece gli si dà lo psicofarmaco, si dice: tu in carcere stai male? Non capisci che questa cosa non riesci a elaborare questa situazione in cui ti è stata tolta la libertà, sei stato estraniato dal tuo ambiente, sei stato così buttato in un posto oscuro senza tempo, senza spazio, senza luogo, non si sa bene a che fare, non capisci perché stai lì e quindi probabilmente non uscirai devastato. Io non metto in discussione, cosa che dovrei fare invece, che quel tipo di sanzione non serve a niente se non a produrre mostri, ma addirittura ti do lo psicofarmaco e quindi ecco la soluzione è questa, no? Invece di affrontare criticamente il problema della sanzione, si imbottiscono di psicofarmaci i detenuti e le detenute, così non solo non ne escono reinseriti o reeducati come dicono loro, ma non ne escono nemmeno sani, escono tossicodipendenti, perché lo psicofarmaco chiaramente, come tutti sanno, produce tossicodipendenza e quindi è un tossicodipendente. E vabbè, questo è per dire. Erano le altre cose che volevamo dire qui. Il problema è che continuano le morti in carcere, i suicidi sono arrivati a 5, non è nemmeno un mese e mezzo dall'inizio dell'anno, già si contano 5 suicidi e una decina di morti cosiddette naturali, morti di carcere. Dunque, le morti di carcere, sono tanti i modi con cui il carcere uccide, appunto una l'abbiamo visto, il 30% detenuti che assumono psicofarmaci, in realtà se non è proprio un'uccisione poco ci manca. Poi ci stanno le persone morte, per esempio c'è il caso di questo ragazzo perché era giovane, basco, che è stato in carcere 12 anni e in giovane età, cioè a qualcosa più di 30 anni, è morto, dicono loro, di morte naturale, di infarto. Ora, a 30 anni non si muore di infarto, se non se è stato sottoposto a uno stress di quelli spaventosi. Poi era un ragazzo anche di corporatura robusta, e quindi in realtà è stato è il carcere che uccide, lì come ovunque. Per esempio, e questa è una cosa molto molto grave, l'isolamento è una tortura che alla lunga deprime l'organismo e anche la psiche delle persone, e produce delle devastazioni difficilmente possono essere poi sanate. L'isolamento è vietato dalle norme internazionali, però in Italia invece lo praticano. Per esempio, ora tutte le persone sottoposte a isolamento hanno la nostra piena solidarietà e chiaramente incondizionata, perché è una cosa che non deve esistere. Ci sono questi ragazzi, quattro ragazzi arrestati perché in OTAV c'è questa repressione feroce nei confronti di chi lotta contro il TAV, no? Questa mostro ad alta velocità che serve soltanto a dare soldi alle grosse compagnie e basta, cioè a devastare un ambiente e la popolazione che vi risiede. Sono stati arrestati perché, appunto, così, questa accusa di terrorismo per tutti quelli che si oppongono alle manovre governative, laddove c'è grosso magna magna, vengono chiamati terroristi. E non solo, appunto, con questa grossa accusa sono stati sbattuti in galera, ma sono anche tenuti in condizioni di carcerazione inaccettabili. In isolamento, messi in AS2, quindi in particolare regime di alta sicurezza, molto alto, ma anche in isolamento, quindi doppio isolamento, regime di alta sicurezza, che significa che hai vanificato tutta una serie di possibilità di socialità, di muoverti eccetera, e anche di avere rapporti con l'esterno, ma addirittura di vero e proprio isolamento. Questa cosa va denunciata pesantemente perché è una vergogna, accusiamo lo Stato italiano, il governo italiano, questo governo, non altri, questa magistratura, perché poi il governo, appunto, potrebbe anche lui fare un decreto che toglie l'isolamento, perché potrebbe essere dichiarato illegale e illegittimo. Aspetteremo la norma internazionale, anche qui ripresa poi dalla consulta, che la dichiarerà tale, però e in effetti no, e per ora però il governo non fa niente. Quindi denunciamo per tortura il governo italiano. buona notizia è quella dell'evasione di quest'oggi, stanotte, la notte appena passata, non sappiamo se prima o dopo mezzanotte, quindi non sappiamo dire ieri o oggi, comunque intorno alla mezzanotte sono evasi due ragazzi dalla terza casa, che è la casa di custodia attenuata di Re Bibbia. In realtà lì è, appunto, essendo una casa così attenuata, è abbastanza, non è difficilissimo uscire. Vi vengono messi prevalentemente, appunto, tossicodipendenti che in attesa di essere trasferiti nelle comunità terapeutiche. Però insomma hanno fatto bene questi a metterci del loro e da raggiungere la strada e la libertà, quindi per conto loro prima. L'hanno fatto con i soliti sistemi, hanno segato le sbarre e sono calati con le lenzuole intrecciate e quindi hanno raggiunto la libertà, per cui auguriamo a loro buona libertà, così come l'auguriamo a tutti e tutte coloro che ci ascoltano di raggiungerla in qualche modo, qualunque modo, ma soprattutto anche di mantenerla, perché insomma poi il problema è raggiungerla e mantenerla, e questo mette capo a un problema che ripetiamo sempre e che non ci stancheremo mai di ripeterlo: il miglioramento, o se volete il non peggioramento, delle condizioni di vita in carcere, insomma il conflitto, la lotta per trovare un modo, diciamo, intanto per eliminare le gravosità che si hanno in carcere, quindi i meccanismi tremendi che vivono in carcere, oppure anche per mettere sotto critica il carcere, quindi iniziare un ciclo di lotte che porti alla, che avvicini il momento della abolizione del carcere. Tutto questo si può fare soltanto se c'è un rapporto interno esterno molto stretto, molto forte, molto cooperante. Più che solidarietà ci vuole cooperazione per combattere il carcere, per combatterlo nelle condizioni attuali, per combatterlo in prospettiva, per abolirlo. La cooperazione è molto importante, è qualcosa di più appunto della solidarietà, perché significa appunto cooperazione, c'è la parola azione dentro, quindi non è soltanto un dire io sto dalla tua parte, se vuoi ti do una e quindi ti posso solidarizzare, ma cooperare significa lavorare perché si raggiunga un obiettivo, e quindi la cooperazione dentro fuori è la parola che dobbiamo aggiungere a quella solidarietà, perché soltanto con la cooperazione esterna e interna il carcere potrà tornare a essere un luogo di critica, intanto nell'immediato produrre meno danni e in prospettiva per la sua abolizione. Bene, noi abbiamo quasi raggiunto l'ora in cui termina la trasmissione. Ricordiamo pure questa buona notizia, che la consulta ha ritenuto incostituzionale, quindi di fatto ha abrogato la legge Fini-Giovannardi, laddove equipara nelle tabelle che equipara droghe leggere e droghe pesanti, quindi praticamente si torna per ora alla Iervolino Vassalli. Ricordate la legge, quella sottoposta poi al referendum nel 93 e modificata dal referendum stesso, e che appunto dovrà essere adesso questo vuoto legislativo riempito da una nuova legge che il Parlamento dovrà fare, e quindi qui adesso si gioca una battaglia. Bisogna iniziare, essendo necessariamente doveroso che il Parlamento metta in piedi una nuova legge per regolare quindi il rapporto della legge con l'assunzione delle sostanze stupefacenti e la loro distribuzione. In questo quindi ci dovremmo mettere tutti le proprie possibilità. Sarebbe bene se si